Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. Infatti, non avevano ancora compreso la scrittura che, cioè, egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. In questo giorno di Pasqua noi veniamo introdotti in un avvenimento accaduto, un avvenimento reale, un avvenimento che ha i suoi testimoni. Ma veniamo introdotti una storia ancora più grande. Chi di voi ha avuto la grazia stanotte di partecipare, ieri sera, di partecipare alla veglia pasquale, ha sentito nuovamente il racconto della creazione, la creazione dell'universo, la creazione dell'uomo e della donna. Ecco, usciamo dalle mani di Dio, apparteniamo alle sue mani, anzi, apparteniamo al suo cuore. Abbiamo sentito poi la storia di Abramo, il primo chiamato, l'iniziatore del popolo, non semplicemente del popolo ebreo, ma la fede di Abramo ha iniziato questo popolo, che noi siamo, il popolo cristiano. Abbiamo sentito la liberazione degli ebrei dall'Egitto, ed è di una grande liberazione che noi abbiamo bisogno, che il mondo ha bisogno, in questi tempi particolarmente anche drammatici. Ma tutto questo trova il compimento in quello che è accaduto questa mattina. Siamo sorpresi che i primi testimoni della resurrezione siano stati delle donne. Prima Don Lino scherzava un poco sulla questione delle donne. Le prime mosse da un grande sentimento di affetto, di legame a Gesù. Gli volevano bene a questo Cristo e Cristo voleva bene a loro. Sono andate al sepolcro per fare che? Pensate, per pulirlo. Così come era travolto dalle ferite, dal sangue, per profumare il suo corpo morto, e trovano il sepolcro vuoto e sono terrorizzate, avevano paura prima: chi ci tollerà la pietra? Il sepolcro vuoto, il primo segno, un segnale negativo se volete, della resurrezione è il sepolcro vuoto. Dov'è questo Cristo? L'hanno portato via. Sì, quei soldati là l'hanno portato via, con la paura che tutti avevano l'hanno portato via. Chi l'ha portato via? E corrono dai discepoli, sentiamo che deve venire. E ci domandiamo allora a questo punto, che cosa è capitato a Gesù? Cosa è capitato a lui, che era stato quante ore appeso in croce, dalle 9 del mattino fino alle 3, che era poi stato trafitto anche dalla spada, dalla lancia al costato, quindi morto, trafitto, tirato giù dalla croce, messo nel sepolcro. Che cosa è capitato a quest'uomo? Che cosa è capitato? Noi diciamo risorto. Ma che vuol dire risorto? Tornato indietro? Tornato a vivere prima, come era prima, come Lazzaro? Non è tornato indietro, è andato, come dire, al di là, rimanendo al di qua. È entrato nella sfera di Dio, è entrato nell'universo di Dio. Lui è Dio, ma il suo corpo è un corpo materiale, un corpo come il nostro, un corpo che può essere ferito, un cuore che può essere dilaniato ed è stato dilaniato dal tradimento. Ecco, Gesù è entrato nella sfera di Dio, anche il suo corpo, come dire, come potremmo dire un alabastro, come un vetro, una finestra di alabastro che viene attraversata dalla luce, ecco, un corpo potremmo dire luminoso. È significativo il secondo segno della resurrezione, sono le apparizioni, cioè non è che loro lo vedono, è Gesù che si fa vedere, è Gesù che si mostra. Poi improvvisamente sparisce, magari, come è capitato con la Maddalena, come è capitato con gli apostoli nel Cenacolo, come è capitato con i discepoli di Emmaus. È lui che si fa vedere, si mostra, come dire, uscendo allo scoperto ancora in questa vita, perché è di quel mondo, di quell'altro mondo, ma è in questo nostro mondo e anzi, adesso ha la possibilità realmente di essere dentro il nostro mondo, adesso lo possiamo trovare. Che cosa è capitato a lui allora? Lui è diventato anche nella sua umanità pienamente il figlio eterno di Dio. La sua umanità, il suo corpo, il suo cuore, il suo cervello, la sua voce diventano eterne, ecco, nel paradiso di Dio. Siede alla destra del Padre. Questo è capitato a lui. E che cosa è capitato agli altri? Che cosa è capitato alle donne? Che cosa è capitato a Pietro? E bellissimo che Giovanni arriva prima al sepolcro, più giovane, il discepolo che Gesù amava, e Pietro arriva dopo, ma Giovanni lascia entrare prima Pietro, perché qui è il primo testimone della fede, dopo le donne, Pietro è il primo testimone della fede, e vede i lini, cioè vede quello che noi chiamiamo ormai anche la sindone, il lenzuolo, ben riposto, e il sudario. Come dire, come se Gesù, anzi è stato proprio così, Gesù è passato attraverso, ma senza scompigliare quel lenzuolo, non come quando noi ci buttiamo giù dal letto, buttiamo via le coperte, il lenzuolo, no, è come passato attraverso, ecco, i lini ben composti, il lenzuolo ben steso, come se ci fosse ancora il corpo, ma il corpo, guarda, cosa è capitato agli apostoli, cosa è capitato alle donne, la vita girata, la vita sconvolta. Loro che avevano seguito Gesù fidandosi, poi era tutto finito così male. Proprio come noi quante volte diciamo, Signore, mi aspettavo questo e invece mi hai tradito, come dire, mi hai deluso. Anche loro erano profondamente delusi, erano scappati tutti, erano rimaste le donne e Giovanni alla croce. Ebbene, anche loro risuscitano la loro speranza, risuscitano la loro energia. Tanto è vero che lo dicono a tutti. Tanto è vero che vanno in prigione, per lui vanno in prigione, si fanno mettere in prigione piuttosto che tacere questo avvenimento. Una vita, vedete, proprio sconvolta, una vita rinnovata, una vita cambiata. Le donne, gli apostoli, la prima comunità, i primi 120, e poi 3.000, e poi 5.000, e poi quanti? Quanti siamo qui? Quanti siamo qui in chiesa? Ecco, che cosa è capitato a noi? Che cosa capita a noi da questa resurrezione? Che cosa capita? Capita che riconosciamo che nella nostra vita c'è uno che è presente. Uno che è presente. Noi non crediamo semplicemente che Gesù è risorto quella volta. Certo, è risorto quella volta. Ma è risorto quella volta, è andato in cielo, è sparito. Cosa ce ne facciamo? E no, non è così. Proprio perché è risorto, proprio perché il suo corpo umano è un corpo divinizzato, ecco, che ci riuniamo stamattina a celebrarlo, a riconoscerlo. Riconoscerlo come? Riconoscerlo dove? Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, dice Gesù. Io sono in mezzo a loro. Siamo più di due o tre, evidentemente siamo più di due o tre. E lui è presente in mezzo a noi, perché dice San Paolo, e lo dice proprio fortemente, voi cristiani siete il corpo di Cristo e membra sue, ciascuno per la sua parte. E l'Eucaristia che celebriamo, questo è il mio corpo offerto per voi, questo è il calice del mio sangue dato per voi. Ecco che Cristo vive in mezzo a noi. Che cosa capita a noi? Capita di essere di fronte a Cristo presente, capita di essere immersi, come nel battesimo, no? Che veniamo immersi, come è stato questa notte la celebrazione del battesimo, veniamo immersi nella sua umanità e nella sua divinità. Diventiamo creature nuove, di Gesù si dice nuovo Adamo, una umanità che comincia da capo, dal nuovo Adamo e dalla nuova Eva che è Maria. E allora, quasi per fissare questo con un'immagine, in questi giorni sentivo qualcosa dalla Terra Santa. Tutti noi avremo sentito qualcosa dalla Terra Santa, avremo visto anche le immagini delle chiese quasi deserte, sì, alcuni pellegrini, ma molto pochi, della crisi, della difficoltà, della fame che comincia ad esserci. Pizzaballa, Cardinal Pizzaballa diceva: non abbiamo mai sofferto la fame, anche noi qui a Betlemme, anche noi qui a Gerusalemme, cominciamo a soffrire la fame, non abbiamo da mangiare, non abbiamo soldi per i poveri, per noi stessi. Ecco, ma proprio a Betlemme, nella Basilica di Betlemme, c'è un mosaico che raffigura l'entrata di Gesù nel Cenacolo proprio il giorno di Pasqua, il giorno della Resurrezione. E faceva notare qualcuno anche un amico mio che è stato in questi giorni recentemente proprio lì a Betlemme, faceva notare che i cristiani si erano accorti di una cosa che non avevano mai visto in quel mosaico. C'è Gesù al centro, gli apostoli a lato, Gesù entra, sopra l'immagine di Gesù c'è una scritta: Pax Vobis, la pace a voi, perché sono le prime parole, lo accennavo all'inizio, di Gesù che entra nel Cenacolo, si fa vedere e dice pace a voi. E i cristiani dicono: e quale pace? Dov'è la pace? C'è la guerra fuori casa, c'è la guerra anche in casa, ci uccidono i figli, c'è un disastro totale, le case distrutte a Gaza, i pochi cristiani che ci sono e tante altre persone. Dov'è la pace? Pax Vobis, la pace. La pace sono io. E ritrovano la pace, ritrovando Gesù. Ritrovano la pace, amando Gesù e amati da Gesù, anche nella persecuzione, anche nelle ferite, anche nella morte. Il Signore Gesù che ha vinto la morte per sé, ma per noi, perché noi possiamo vivere. La mia pace e l'amicizia di Gesù con me è il fatto che Gesù mi vuole bene quando sono sano, quando sono malato, quando sono buono, quando sono cattivo, quando sono tradito, quando sono rinnegato. La pace è riconoscere la presenza di Gesù, e questo comincia a darti energia, e questo ti dà speranza per questo tempo, per la carità che sei chiamato a vivere verso il prossimo, per il servizio che sei chiamato a vivere. E questa è la speranza per la vita che non muore, perché anche noi siamo chiamati a partecipare alla resurrezione del Signore. Ecco cos'è la Pasqua per noi. La Pasqua per noi è Cristo presente nella nostra vita. Per cui quando vivi, quando lavori, quando ami, quando sei peccatore, Cristo è con te, non per stancarti, ma per dirti: perdonate i peccati, e ti perdono, ti accoglio, e la vita rinasce. Uno ricomincia veramente a sperare, ad amare, a lavorare, a piangere magari, ma anche un pianto consolato, perché la sua presenza, come un bambino che piange magari perché è malato, ma i genitori sono lì e gli aprono la speranza della vita. Gesù ci apre la speranza della vita più grande, della vita eterna, della vita vera, della vita riconciliata, della vita nella pace, della vita, possiamo ben dire, accanto a Lui che è tra noi e vive alla destra del Padre. Cristo, risorto dai morti, è il Cristo vivente per noi e per tutti. In Te crediamo, Signore, crediamo nella Tua resurrezione, crediamo nella vita che Tu ci dai, crediamo nella resurrezione di cui Tu ci rendi tutti quanti partecipi per il tempo e per l'eternità.